Prima di tutto, Susanna, una domanda sulla struttura di Il vento soffia dove vuole. Come in altri libri, lei affida la forma della lettera, il racconto della storia e dei sentimenti dei protagonisti. Perché questa scelta? Perché scrivere lettere quando quasi nessuno più oggi le scrive? Che cosa rappresenta per lei scrivere una lettera?
Sì, effettivamente scrivere lettere è una forma di ribellione a questo tempo che divora ogni sentimento, ogni emozione, ogni pensiero. Ho letto che le poste stanno togliendo tutte le cassette delle lettere perché non servono più. È stato un atto di continuazione, gli vado di porta al cuore, però quella era un'unica lettera, c'era un'unica voce, mentre qui io volevo far sentire una sinfonia di voci che si completavano a vicenda. È stato molto difficile perché incastrare tre lettere, tre persone totalmente diverse, raccontando gli stessi eventi, è stato molto impegnativo dal punto di vista narrativo, ma penso anche importante perché solo la lettera ci permette di andare in fondo all'anima, in fondo ai pensieri, di non mentire, di non nascondere, di mettersi a nudo in maniera innocente.
Partendo dalle pagine del suo libro c'è la possibilità di affrontare tanti temi, ad esempio la difficoltà della coppia della storia ad una nuova maternità dopo un aborto, e si parla delle conseguenze di un aborto, ma anche della decisione non facile di accogliere un figlio non proprio.
Sì, è un libro in fondo tutto sulla maternità, su che cos'è accogliere la vita. Allora, un figlio non voluto, rifiutato, un figlio che arriva non si sa da dove con che storia, e un figlio, diciamo, ufficiale, no? In cui c'è l'amore oblativo verso il figlio adottato, l'amore rifiutato verso il figlio rifiutato, appunto, e poi l'amore classico di una madre che ha un figlio. Perché credo che in questo tempo siamo così carenti di amore materno. È una società che è sempre più selvaggia, sempre più crudele. Le donne inseguono, non so, miti che le sradicano da loro stesse. E l'idea che l'amore è accoglienza, è ascolto, è crescita, è accettare anche la diversità, no, dei destini, è ormai scomparsa dal nostro orizzonte, no? Ma quando hai un figlio appunto adottivo e un figlio tuo, già ti devi confrontare con due realtà molto diverse, ma entrambe immerse nell'amore. Così come quel figlio che hai rifiutato, che non è un ammasso di cellule come si dice adesso, ma che comunque sarebbe diventato un bambino, dunque anche quello è un amore, è una voragine, ma c'è quella voragine, non si può ignorare.
L'incontro di Chiara, la madre, con Davide, quello che sarà il futuro marito, è un incontro tra due mondi differenti e viene fuori la difficoltà ad amare, ma anche ad essere amati, la difficoltà a prendere un impegno per la vita. È un po' un ritratto, appunto, della nostra società, di tanti di noi.
Sì, assolutamente. Volevo fare un personaggio maschile positivo, perché il mondo non è fatto di uomini stupratori, torturatori, maltrattatori. Ci sono tanti uomini, ringraziando il cielo, che sono degni di questo nome, no? Dunque Davide è un uomo forte, è un uomo che ha dei valori, è un uomo che crede nella famiglia e viene da un mondo socialmente opposto a quello di Chiara. E questo era molto importante da raccontare, come si superano anche le differenze sempre attraverso l'amore.
Nel suo libro è presente con forza il tema del trascendente, della fede, della morte, anche dei limiti, delle fragilità. Insomma, mi sembra che lei voglia dire che la persona umana, noi, siamo più di quello che ci fanno credere di essere, dei meri consumatori. Ho letto bene?
Sì, assolutamente. Il discorso della fede è già centrale, comunque sottofondo in tutti i miei libri, ma in questo raggiunge, diciamo, il punto finale in qualche modo, perché Chiara è di una famiglia atea, non è neanche battezzata, mentre Davide è di una famiglia cattolica, e questo si percepisce, penso, subito nella sua solidità rispetto alla fragilità di Chiara. Ma Chiara ha questo anelito da sempre, perché è un anelito che noi abbiamo nell'anima dalla nascita, da quando siamo consapevoli di noi stessi, no? Ma viene totalmente negato alla sua società. Noi dobbiamo essere consumatori manipolabili, no? Invece l'uomo è una enorme complessità, e dunque il fatto che lei fa un cammino di fede e il marito non fa nulla mai per, diciamo, convincerla, ma la vita accanto a lui la porta alla fine a capire che quello è il percorso che le darà la totalità della vita, no? E l'incontro che fa alla fine nell'eremo, dice: Dio ama i ribelli. È vero, perché noi immaginiamo la fede come una specie di obbedire supinamente a delle cose, no, che ci sono ordinate dall'alto. Non è così. Ora più che mai Dio Dio ama i ribelli a questo mondo, che è un mondo che sta andando verso la barbarie, verso la follia, verso la disumanità più totale.
E poi il tema del dolore, questo anche è molto presente. Il padre, appunto Davide, medico pediatra, viene accusato falsamente di pedofilia. In questa circostanza viene il confronto con il dolore e la scoperta del valore che può avere. E mi sembra che si può scrivere questo se lo si è sperimentato in qualche modo.
Certo, io sono stata oggetto di linciaggio mediatico per tanti anni, dunque sono molto esperta di queste cose e del come una persona può venire distrutta, e questi tempi rispetto a quando io scrivo il linciaggio sono peggiorati tantissimo. Abbiamo i social, abbiamo una macchina del linciaggio che facilmente va anche fuori controllo, per cui basta appunto un evento casuale come quello che capita a Davide per scatenare una macchina del fango e con tutte le conseguenze di questo. Credo che per una persona onesta, per una persona diciamo pura di cuore, questo è un enorme shock, ma è solo nel dolore profondo che troviamo la verità più luminosa in nostra fede, altrimenti la fede senza radici. Dunque è un passaggio molto importante e che dà anche la stabilità di Davide e anche l'importanza della famiglia in quel momento, che lo sostiene, le sue figlie e sua moglie ci sono e accolgono il suo dolore.
Qualcuno ha osservato che a 30 anni da Va dove ti porta il cuore, con questo libro veniamo riportati all'interno di complesse dinamiche generazionali, così come in quello che forse ha cambiato la sua vita. Ecco, la famiglia è fondamentale, ma non è certo una realtà facile da vivere. Del rapporto tra le generazioni parla spesso anche il Papa, è proprio un nodo importante nella vita di tutti.
È un nodo fondamentale ed è un nodo gravemente rimosso. Invece noi veniamo da una genealogia, noi siamo il frutto di tutte le persone che ci hanno preceduto e solo in base a questo diventiamo le persone vere. Se togliamo la genealogia siamo veramente delle foglie al vento, perché non abbiamo nessuna radice, no? Ma questa società che vuole uomini manipolabili, che vuole uomini consumatori, non desidera altro che tagliare la nozione di radice.
Giovedì scorso, incontrando i membri della Fondazione Arena di Verona, il Papa ha detto agli artisti di continuare a donare felicità, diffondere serenità, comunicare armonia. Ne abbiamo tutti tanto bisogno. In questo periodo, particolarmente triste a causa dei drammi che si stanno vivendo in Medio Oriente, in Ucraina, lei sente che gli intellettuali, il mondo della cultura in generale, può o deve svolgere un ruolo particolare per aiutare gli altri a capire la realtà e a non perdere la speranza?
Assolutamente sì, anche se c'è smarrimento e incapacità, perché abbiamo negato per tantissimi anni l'esistenza di un bene che ci trascende. Il bene viene considerato qualcosa di prêt-à-porter, ma questo non funziona e quando ci troviamo in momenti tragici come questi si capisce che è molto importante capire da che parte stare, non dare l'opinione sto con questo, sto con quello, ma sto col bene o sto contro il bene, questa è la cosa fondamentale. Ma ti pare che dobbiamo vedere, noi che comunque siamo nate poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, che abbiamo avuto ancora la guerra dei nostri nonni, dei genitori nelle orecchie, no? Che vediamo questi bombardamenti, queste cose che pensiamo che sono archiviate per sempre, che dopo guerre, bombe atomiche, non dovrà più succedere questa cosa. E tutte le organizzazioni internazionali sono acqua fresca, non servono a nulla, no? Perché è successo. Io quando ho scritto Dentro sapere dove vuole, avevo proprio il desiderio di scrivere un libro che lasciasse serenità, speranza, l'idea che la vita sia una cosa appassionante e che si costruisce attraverso l'amore. Perché credo che, proprio come dice il Papa, gli artisti hanno il dovere in questo momento di parlare della positività della vita e della positività dell'amore e della difficoltà di questo, perché non è una passeggiata, Però è l'unica via che ha l'uomo per essere se stesso. Dunque è un compito importantissimo degli artisti di parlare della bellezza, dell'amore e della gratuità, perché tutte queste tre cose sono gratuite.
Che cosa le piace di questo nostro mondo e che cosa invece la fa soffrire più di tutto?
Ma diciamo che in questo momento fa soffrire quasi tutto, soprattutto questo smarrimento che si è anche creato con molta volontà di crearlo. Mi piace quando incontro i ragazzi che si ribellano, che sono curiosi, che vanno alla ricerca di una realtà che gli appartiene più di quella che viene proposta. E mi sono accorta in questi anni, incontrando, parlando, sono una persona molto curiosa che parla con tutti, di quanto bisogno hanno i ragazzi di avere modelli positivi, di avere persone che gli parlano anche con durezza, ma con chiarezza, di non avere mistificazioni. Dunque io credo molto nei ragazzi che coltivano l'inquietudine e grazie a questa inquietudine riescono ad uscire dalla palude nelle quali vengono mandati fin da quando sono piccoli dall'invasione perversa dei media.
Che cosa le piace della sua vita e che cosa vorrebbe cambiare?
Mi piace tutto, ma diciamo che in una vita ho sofferto veramente tantissimo e credo che questo fosse il prezzo da pagare per poter andare in profondità in ogni racconto, ma quello che mi piace è che ho costruito una vita che è piena di amore. Sono circondata da persone che vivono nell'amore e questa è l'unica cosa che ha senso nella vita, perché quando chiuderemo gli occhi non ci ricorderemo di aver avuto un certo modello di macchina o di aver vinto un certo premio letterario, ma soltanto ci ricorderemo, penso, dell'amore che abbiamo dato o ci pentiremo di quello che non abbiamo dato. Dunque io sono contenta perché intorno a me ho una vita tutta di amore.